Eccoci qui, siamo pronti, comincia una nuova puntata di Marte Sport Live Tiro al Bersaglio. Oggi facciamo filo diretto, state con noi.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buonasera, buonasera amici, bentrovati da Francesco Marciano, un altro appuntamento con Marte Sport Live Tiro al Bersaglio. Questa sera apriamo le linee dirette, no? Come sapete spesso e volentieri il giovedì facciamo lo sfogatoio, facciamo il filo diretto, quindi 081 636363. Saluto Vincenzo Russo in regia, buonasera Vincent, buonasera Pasquale Tina, ciao Pasquale.
Ciao Francesco, buonasera.
Ciao Pasquale, buonasera e bentrovato. Allora, oggi è giovedì, domenica c'è Napoli-Frosinone. Sì. Degli azzurri, non ci saranno Osimhen, non ci saranno Ngonghe squalificato e Oliveira infortunato. Gli altri invece che ieri erano a recupero a riposo precauzionale. Tutto ok?
Sì, oggi Juan Jesus era già in gruppo, Politano quasi, quindi sono gestione delle forze. Quando hai una settimana tipo hai la possibilità anche di fare dei lavori specifici con dei calciatori, magari di preservarli, quindi non dovrebbero esserci problemi. Io non mi aspetto grosse novità per quanto riguarda la formazione del Napoli, penso che toccherà alla stessa formazione di domenica, quella che ha visto a Monza, con l'unica variazione di in realtà le variazioni saranno due, perché col Monza Ngonghe era titolare, quindi gioca Politano a destra e Mario Rui a sinistra al posto di Oliveira, quindi penso ci saranno questi due campi.
Senti, oggi c'è tra l'altro la prima delle due semifinali tra la Roma dei quarti finali contro la Roma e il Milan, c'è anche l'Atalanta con il Liverpool, ovviamente sono partite di Europa League. Che cosa voglio dire? L'Europa League mi sono piaciute, faccio una variazione sul tema, le parole di De Rossi che ha detto: non siamo qui a perdere il tempo, ci giochiamo, abbiamo tutto da perdere, non è vero che non abbiamo niente da perdere, è una partita difficile, importante, ci giochiamo l'accesso alle semifinali. Ecco, secondo me questa è la mentalità che il Napoli dovrebbe avere qualora riuscisse a centrare la qualificazione il prossimo anno in Europa League. È ovvio che noi ci auguriamo che il Napoli faccia il miracolo e centri quella in Champions, però seppure dovesse essere Europa League, io vorrei avere questo atteggiamento, vorrei vedere questo atteggiamento.
Sì, assolutamente, credo sia fondamentale che il Napoli affronti la competizione europea, vedremo quale, con la possibilità e con la voglia di andare fino in fondo. La Roma poi, tra l'altro, una piccola mentalità europea, questo credo sia uno dei meriti di Mourinho, lo dobbiamo dire, perché la Roma ha vinto la Conference League e l'anno scorso ha fatto la finale di Europa League, quindi c'è diciamo tutto la volontà insomma di provare ad arrivare fino in fondo. Se il Napoli dovesse fare l'Europa League, che non è ancora sicuro, quindi servono dei punti, servono delle vittorie, servirebbe insomma per stare sicuri provare insomma a rimontare sull'Atalanta, perché altrimenti devi aspettare la vincente di Coppa Italia, perché il settimo posto non è detto che possa diciamo portare automaticamente all'Europa League. Quindi sì, se dovesse essere l'Europa League mi auguro insomma che Napoli possa fare una competizione, non dico per vincerla, perché non puoi mai diciamo impostare una stagione per vincere una competizione che dipende da tantissimi fattori, la fortuna, gli infortuni, il sorteggio, però provare ad arrivare fino in fondo, insomma quarti di finale, semifinale, sarebbero comunque delle emozioni molto molto importanti.
Sicuramente. Altre cose relativamente invece ad Antonio Conte, secondo te ci sono dei passi avanti?
Guarda, Francesco, per quanto riguarda Antonio Conte, come dire, la voglia di aggiungere sempre altri dettagli, noi non ce l'abbiamo. Sì. La questione secondo me di Conte è molto semplice. Secondo me oggi un tassello c'è ed è importante, sono le parole di John Elkann agli azionisti quando dice congiunto li ritorneremo in alto. Questo che significa?
Sì.
Che alla Juventus passerà la linea Giuntoli, cioè Thiago Motta in panchina, e non Antonio Conte. È chiaro che il non andare alla Juventus, che che è un vecchio pallino chiaramente di punti, ci ha vinto, ci ha giocato, è stato capitano, può diciamo tenere in tante chance per quanto riguarda il Napoli. Chiaro che io credo insomma che Conte completerà le sue valutazioni nel giro di un paio di settimane e poi insomma il Napoli capirà se potrà essere lui o meno l'allenatore della prossima stagione. C'è Italiano, che è sempre un'ipotesi, ma il Napoli è in stand-by, Francesco, anche per un altro motivo, perché
sì,
lo dicevo anche ieri, non succede, ma qualora Calzona
completasse il diavolo, certo, come fai a non confermare uno come lui? Bravo, hai ragione.
E quindi nel ventaglio delle ipotesi la conferma di Calzona c'è. È chiaro insomma che non basta il Napoli che abbiamo visto finora, perché è un Napoli insomma che è andato diciamo troppo a corrente alternata, ma se in queste 7 partite l'Avro riuscisse per dire un pochino la tendenza, potrebbe essere una valutazione che De Laurentiis fa, e quindi noi non possiamo escluderlo. Quindi se non possiamo escludere Calzona, non ci possono essere novità, come dire, definitive, esaustive su altri allenatori, perché chiaramente tu stai pensando, stai un attimino valutando prima di scegliere. Siamo comunque a 7 giornate dalla fine del campionato, siamo ad aprile, oggi è 11 sì. aprile se non mi sbaglio.
Oggi è 11, sì.
Un pochino di tempo, insomma un paio di settimane, 3 settimane prima della scelta definitiva ci sta, e quindi io penso che poi il valzer degli allenatori, i vari tasselli cominceranno a sistemarsi verso fine mese. Un altro tassello che può avvicinare Conte al Napoli è la vittoria del Milan nei quarti di Europa League contro la Roma, e sarebbe secondo me il puntello definitivo alla panchina di Pioli. Pioli sta facendo benissimo, il Milan sta facendo benissimo, ma ha 2 appuntamenti che non deve fallire: il quarto di finale di Europa League con la Roma ed evitare che l'Inter diventi campione d'Italia nel derby. Parliamoci proprio molto chiaramente.
È vero.
E quindi se anche poi Pioli viene confermato, io credo che poi le possibilità per Antonio Conte al Napoli aumenterebbero. Quindi bisogna un attimino pazientare e aspettare qualche settimana, ma le possibilità che lui possa essere l'allenatore del Napoli ci sono, finché non prende una decisione, secondo me ci sono, anche perché De Laurentiis poi altri grandi allenatori li ha presi, che poi magari non si è andata sempre benissimo, perché Ancelotti non se l'aspettava nessuno, poi Ancelotti è arrivato. Prima di Ancelotti Benitez, che in quel momento storico del Napoli era ancora più grande come nome, perché il Napoli stava affacciando in quel momento insomma nell'elite europea, aveva terminato l'esperienza Mazzarri e arrivò Benitez, quindi certo. Non sarei poi sorpreso se De Laurentiis scegliesse un allenatore importante. Un allenatore importante come Conte chiaramente comporta delle situazioni, su tutte quello insomma i darchi carta bianca nello scegliere i giocatori, che non significa che il Napoli andrebbe a prendere calciatori da ingaggio fuori parametro della società, non è questo, però magari nei parametri imposti dalla società poi il tipo di giocatore lo sceglie Conte.
Assolutamente. Va bene, staremo a vedere che succede, piano piano ci avviciniamo anche a capire, che poi oggi è 11 aprile, il 4 maggio esce il filo dello scudetto, chissà che in quella data non ci siano novità.
Ma non lo so, perché se ti riferisci all'allenatore,
certo.
Se lo scegli il 4 maggio vorrebbe dire che l'assalto insomma europeo non sia fallito, ma quasi, più tu abbia deciso di voltare pagina, quindi ci sono secondo me anche in questa situazione vari aspetti. Di sicuro lo dico così, insomma, qualora tu avessi scelto l'allenatore, avessi anche firmato il contratto dell'allenatore con una qualificazione europea ancora da conquistare, perché poi mancherebbero credo 4 partite, onestamente io non ho più l'allenatore, lo eviterei, aspetterei insomma di andare prima in Europa.
Va bene, caro Pasquale, un abbraccio, buona serata.
Ciao.
Lavoro, ciao. 081-6363-63, cominciamo il filo diretto tra poco, perché prima abbiamo un pizzico di pubblicità. State con noi, tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Eccoci qui, 20 e 17 minuti. Buonasera, buonasera amici, bentrovati da Francesco Marciano. 636363, anzi 081 636363 per il filo diretto. Vincenzo mi dice che già abbiamo Raffaele al telefono. Ciao Raffaele, buonasera.
Ciao Francesco, buonasera.
Ciao, come va? Tutto bene?
Allora, tutto bene, Francesco.
Volevo solo
parlare del nuovo allenatore che io penso, suppongo non sia Conte. Conte sono convinto che non verrà mai a Napoli, ma non per altro, lui ha dei progetti molto molto ambiziosi e con De Laurentiis vorrà restare solo buon amico. Io spero o italiano o una riconferma di Calzona, però con cambio di 4-5 giocatori che ormai sono spompati, non danno più niente alla causa. Questo è il mio pensiero.
Ok, e tu mi dici insomma che a questo punto a te piacerebbe...
Io ho fatto un ragionamento molto semplice.
Vai.
Conte è un allenatore che se avesse dovuto firmare già avrebbe dato il suo assenso. Siccome che sta facendo il tiro al mollo,
cerca
sempre qualche club dove può... Lui è uno che gestisce tutto, dal mercato, gestisce tutto. Quindi De Laurentiis secondo me fa gestire il Napoli?
Secondo me se fa questo tipo di progetto io credo proprio di sì, altrimenti
ma
che parliamo?
24 milioni di euro per Conte, perché lui prende un ingaggio da 8 milioni di euro all'anno.
Sì,
è chiaro, circa che
potrebbe. Guarda, io non faccio i conti a nessuno in tasca, ci mancherebbe altro. È ovvio che quello che dici tu ci sta in piedi. Però è anche vero...
Potrebbe andare anche in default. Perché fai
campagna... non so se va addirittura in default. E là?
Guarda, fai la campagna acquisti con Conte, minimo ci vogliono dai 100-150 milioni di euro.
E tu 130 milioni li ricavi dalla cessione di Osimhen, questo mi sembra il minimo.
Ma devi vedere i giocatori che ci stanno sul mercato se vogliono venire a Napoli.
Ma là sta nella competenza del management, del direttore e di concerto con l'allenatore andare a scegliere il giocatore. Ricorderai che quando è arrivato Rafa Benitez il Napoli prese Higuain con la cessione di Cavani, prese Higuain, poi prese i vari Callejon, Mertens, Koulibaly, Reina, Callejon, eccetera eccetera.
Ma stiamo parlando di giocatori non top player,
Higuain non era un top player. 104 gol nel Real Madrid non era,
era top player.
E tutti gli altri erano però normali addirittura, cioè Callejon un giocatore normale, Mertens un giocatore normale, erano giocatori che dovevano diventare dei forti giocatori, grandi giocatori
a Napoli con Sacchi.
Ok, benissimo, ma io infatti voglio dire, secondo me, io ti ricordo anche che il Napoli ha preso Kvaratskhelia a 10 milioni 2 anni fa, quindi sta nell'intelligenza, nella capacità manageriale di chi va a prendere i giocatori. Allora io mi aspetto che se dovesse arrivare Conte, mi piace ragionare con te Raffaele, stiamo ragionando fuori dai denti, perché è così
che
dobbiamo fare. Poi magari non viene Conte, ok, e allora il Napoli girerà sull'italiano.
È una questione personale, non è per la
per carità, ma io non ho, per esempio, io non sono convinto che il Napoli prenda Conte. Io sono convinto che Conte invece possa essere l'allenatore giusto per Napoli, per il Napoli in generale. Ecco, poi dire che siamo convinti che il Napoli prenda Conte, io non ho la palla di vetro e quindi non voglio dire cazzate. Non mi piace farlo. Ecco, bravo, facciamo supposizioni. Allora io dico, ragionando così per assurdo, 130 milioni sul tavolo quasi praticamente certamente li hai, perché Osimhen andrà via. Sicuramente lascia Zielinski, va via a zero.
Il Monte Ingaggi
già con già senza
un milione e mezzo di euro.
Ma già senza Osimhen, il Monte Ingaggi è già di un certo livello.
Ma Osimhen
più basso.
È stata fatta l'offerta perché c'era
appunto,
già l'acquirente, altrimenti lo metteva a parametro zero.
Senti, il punto è questo, per questo io dico, con Conte si può avere, se Conte viene a Napoli, utilizziamo il sì, se Conte viene a Napoli è evidente che ha avuto delle garanzie di carta bianca da De Laurentiis, che poi possa essere solo per il primo anno e poi il secondo invece magari non succede nulla come accadde con Benitez, questo siamo sotto al cielo, non lo sappiamo. Però posso solo immaginare che se Conte dovesse firmare è perché avrebbe avuto delle garanzie di
vedremo
di serietà,
vedremo.
No? Poi vediamo, poi magari arriva Italiano e il Napoli vince lo scudetto, vince l'Europa League, eccetera, spendendo con 130 milioni di questi soldi per prendere 5-6 giocatori e non per prenderne 3. Questo lo scopriremo più in là. Ti abbraccio, Raffa, un abbraccio forte, forza Napoli, ciao. 081 6363 63, ben trovati al filo diretto. Tra poco ci ritroviamo al telefono con un po' di amici. Ce l'abbiamo subito un amico, si chiama Gianluigi. Ciao Gianluigi.
Ciao Francesco, buonasera.
Ciao, buonasera a te.
Senti, allora, questo nuovo allenatore mi sa che ci scervellerà per un altro, per qualche altro mese almeno, fino a... Anche se io non condivido in realtà molto questo parlare tanto del nuovo allenatore, ma tanto per un minimo almeno di rispetto, piuttosto che di rispetto, per anche i ragazzi, i giocatori in campo, vedendosi, sentendo dire tanto, magari già, diciamo, non vedo quella verba a parte in alcune circostanze, e quindi magari parlarne un po' di meno e fare le cose un po' più nascoste, diciamo, sarebbe forse più il caso. Certo, con l'area dei social la vedo dura.
Certo, però, poi
però Conte, chiudo, Conte a me non mi entusiasma né come persona né come giocano le sue squadre, però c'ha personalità, carisma e quindi
allora tu chi prenderesti se non ci, se tu fossi nella società in Manna o in De Laurentiis? Ok,
io personalmente, considerando quello che sono, diciamo, un po' la nostra idea anche di essere al di là della vittoria, che fa piacere a tutti, però io personalmente ero felice nel vedere il Napoli giocare con Sarri piuttosto che con Spalletti, al di là della vittoria, emozioni forti, sì, proprio nei modi di giocare, come si vincevano le partite. Per me Palladino tutta la vita.
Palladino,
Sì.
È un nome che circola attorno al Napoli.
Napoletano,
quindi...
verace, sì, giovane, sì, rampante, ha voglia di fare, idee nuove. Quindi, cioè, uno che l'ho seguito molto perché è partito con una difesa a tre, quindi si è spostato, non è rimasto sulle sue idee, ha visto le caratteristiche dei calciatori, li ha adattati a quelli che potevano essere il migliore schema di gioco. Secondo me è un allenatore che lavora sul
adatto.
Campo,
e Pecchia ti piacerebbe? E Fabio Pecchia?
Ho visto poche partite del Parma, però qualcuna giusta, però gioca bene, non dispiacerebbe nemmeno Pecchia. Uno tra questi due, cioè, non andrei su questi manager che poi secondo me vanno a scontro con De Laurentiis, prima o poi, cioè, vanno... Secondo me non, perché lui ha, vuoi, io sono contento di De Laurentiis nella sua gestione, gli si può dire niente in questi anni, io firmerei per altri 15 anni di fila come quelli vissuti, diciamo, nei 15 passati, perché poi bisogna anche calarsi nella realtà. Non è facile vincere a Napoli, non è facile vincere in una città e in una squadra dove non ci sono i fondi, le multinazionali. E secondo me dobbiamo essere grati e contenti per le emozioni vissute fino a questa, perché a parte quest'anno anche con Mazzarri penso che abbiamo vissuto delle emozioni forti, no? Ricordo partite, sì, rimontate al 2-0, a 3-2 con la Juve, cioè veramente ricordo cose, certo, anche certo, lì di emozioni.
Senti, prima di salutarti Gianluigi, l'ultima te la faccio invece sull'attualità. 7 partite, credi al miracolo o pensi che il Napoli debba comunque concentrarsi invece sull'Europa League? Magari.
Ma guardi, i miracoli, diciamo, esistono, quindi perché non crederci? Fino a quando la matematica non dice no, ci credi. Napoli deve fare il suo, perché poi non dipende solo da lui, quindi dipende da chi sta davanti, che un po' deve frenare. Quindi se il Napoli le vincesse tutte e 7 e qualcuno davanti frena, come sembrerebbe, perché poi il rammarico vuole che noi prendiamo 3 palloni dall'Atalanta e l'Atalanta va a perdere con il Cagliari. Quindi vuol dire che, cioè, non era forse, erano più i nostri demeriti che non i meriti.
Certo, certo, certo. Beh, sì,
e quindi perché no?
Va bene. Proviamo, vediamo che succede. Io penso che sia sempre il Napoli a dover fare i conti con se stesso, poi gli altri dovranno crollare un pochettino, ci sono gli scontri diretti, vediamo che succede. Grazie Gianluigi, buona serata.
No, ciao, grazie, ciao. A te, buona serata.
Ciao, Forza Napoli sempre, ciao, 081, sempre. Ciao, 636363, abbiamo altri amici tra poco ancora. Intanto un aggiornamento sulla partita della Fiorentina, vittoria Pilsen Fiorentina 0-0, 82esimo minuto, quarti di finale di Conference League, l'Europa League invece per quanto riguarda le italiane alle 21 c'è Milan-Roma e anche Liverpool-Atalanta. Giuseppe con noi, buonasera.
Ciao, buonasera. Ciao, Giuseppe. Buonasera. Francesco, rispondete alla domanda che faccio, ci credete ancora? Ancora io no, perché praticamente con difesa che ci troviamo, il primo tiro gol, dobbiamo fare ogni partita 3-4 gol per vincere. Non siamo una squadra che ci portiamo con l'1-0, facciamo con gli attaccanti che abbiamo, 1-0 ci portiamo la posta a casa. Questa è purtroppo impossibile, perché abbiamo visto anche con Monza fare 4 gol, avere 2 per stare tranquilli per vincere la partita. Subiamo troppi gol, primo tiro in porta l'abbiamo fatto 12 volte, il Napoli ha subito il primo tiro in porta, ha fatto praticamente 12 gol gli avversari, cioè è una cosa inverosimile. Riguardo l'allenatore invece, io sono per un allenatore, no, quelle minestre riscaldate tipo Conte, non so, Pioli, queste cose qua, sono per anche io per Palladino, Possanzini, questi allenatori che hanno voglia di fare, di dare, oppure un ritorno di Sarri, che non sarebbe male, perché praticamente ho dei bei ricordi. E poi una domanda che ti volevo fare, ma Osimhen è sicuro che va via?
C'è quasi sicuramente, sì, 100%, 100% che va via, 100%, anche perché il Napoli gli ha rinnovato un contratto da 10 milioni che non si può permettere, quindi andrà via al 100%. Quindi immaginiamo il Napoli.
Ci sono novità? Perché sento vari nomi.
No, l'unico nome che c'è è quello di Manna, in realtà. Gli altri sono molto.
No,
non può essere ufficiale perché deve finire prima il campionato. Manna è sotto contratto ancora con la Juve, quindi dovrà ufficializzarlo il Napoli e la Juventus.
La partita contro Sirone sarà, giocherà a centrocampo Zelischi, Tauresi, sa qualcosa riguardo?
Allora, il ballottaggio è proprio tra i due, perché poi la formazione mi sembra fatta, considerando che non c'è Oliveira, c'è Mario Rui a sinistra. Cioè, non c'è Ngonghe, è squalificato.
Fisicità altezza con Mario Rui, anche più bravo, generoso e tutto, però perdiamo di fisicità di altezza.
Sì, però ne guadagniamo in tecnica.
Tecnicamente sì. Va bene, ti ringrazio.
Un abbraccio. Ciao, buona serata, sempre Forza Napoli. Ciao. 0816363, scriveteci, chiamateci, anzi scriveteci anche i vostri messaggi se volete al 339-666-9990, ma se vi va invece di partecipare al filo diretto 636363 dopo la pubblicità.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Eccoci qua, 0816363, ancora buonasera e bentrovati da Francesco Marciano, torniamo al telefono. Il prossimo amico che si era prenotato è Giuseppe, che saluto. Buonasera, ciao Giuseppe.
Buonasera, che piacere parlare con Francesco Marciano, il guru del filo diretto.
No, addirittura.
È il guru del filo diretto, ricordiamoci la storia di Francesco Marciano, è il guru del filo diretto. Certo, allora, che Radio Marta ha fatto un gran colpo avere Gifuni e Marciano.
Io ti ringrazio, caffè pagato.
Sono gli unici due giornalisti campani che potrebbero praticamente pensare di, io lo dico da una vita, ho grossa stima di entrambi, ho avuto la fortuna sul traghetto per Ischia di incrociare spessissimo Gifuni e ho grossa stima, non ci posso fare niente, non me la puoi impedire.
Ti ringrazio di cuore, veramente.
Siete veramente due ottimi professionisti.
Se dovessi capitare dalle parti di Quequenze, fatti in giro
perché il caffè.
Perché no, sei ospite mio, se vieni a casa mia ti ospito io tranquillamente, anzi veramente con grande piacere. Allora dimmi tutto, allora, però quello che pensi a proposito
di semplice, ma chi vuoi, chi ti piacerebbe l'allenatore della prossima stagione?
A me?
Io voglio sapere la tua opinione.
No, io lo voglio sapere io da te, perché io ho un sogno.
A me è inutile che lo dici, sono malato di italiano.
Ah, italiano, vedi. No, guarda, no, io, no. Io vorrei, se io fossi il presidente del Napoli, un domani, non se fossi in De Laurentiis, ma se proprio fossi Francesco Marciano, presidente del Napoli, proverei, farei carte false per un allenatore, il Loco Bielsa, che però è impegnato e quindi non verrà mai.
No,
però io prenderei lui.
Ma che soneri nella sua carriera.
Ma deve avere.
Ma
a me piace
come devi fare, la fai su Conte, ma Conte costa troppo.
No,
non
Conte.
Fa per certo, se pigli Conte significa che De Laurentiis vuole vincere, è un segnale.
Ecco, e io me lo auguro.
Puoi costruire, andando ad identificare profili giusti, a costo giusto e quant'altro, l'allenatore ideale italiano fa giocare le sue squadre in maniera divina. È, diciamo, un Sarri primo pilo, dai.
Sì, allora, io italiano... A me piace molto come allenatore, per tornare a quello che stavi dicendo a proposito dei giocatori, tra l'altro stavo monitorando anche la partita della Fiorentina 0-0, sono al 91esimo del secondo tempo, ormai 91esimo della partita, Vittoria Pilsen Fiorentina, le due squadre sono sullo 0-0. A me italiano piace, è vero che ha avuto... l'anno scorso ha centrato due finali, le ha perse tutte e due, però dobbiamo anche dire che il materiale umano che ha a disposizione non è proprio di primissimo livello, quindi diciamo che ha delle attenuanti, però nella fase difensiva secondo me la sua Fiorentina lascia molto a desiderare, quindi secondo
ma
me
non
bisogna...
la della fase difensiva
ma si fanno le due fasi, però il problema è questo.
Ma io ti dico, io lo seguo a italiano da quando allenavo di quarta serie, che vinse i playoff, il campionato, ha vinto il campionato di C ai playoff, il campionato di... è uno che se la sa giocare, si dimette i giocatori giusti, secondo me, non...
Sì, no, per carità, una... però ti...
Ferma però... che io non trascurerei nemmeno Calzona, che si sta dimostrando in gamba.
Sì. Allora, il problema è che Calzona ha avuto poco tempo, lo sappiamo,
sì,
però in questo poco tempo che stiamo vedendo, purtroppo il Napoli ha beccato sempre un gol almeno a partita, non va bene.
Ma noi non abbiamo centrali difensivi.
Non abbiamo centrali difensivi, possiamo anche dire che il centrocampo fa meno filtro.
Un anno intero per pigliare un difensore centrale. De Laurentiis quest'anno si è un po' sclerato, io ho grande stima per il presidente, però quest'anno ha dato il meglio di sé, dai. Non lo perdoniamo per un anno, dai.
No, ma vabbè, ma guarda, l'altro giorno scrivevo una cosa su Facebook e un utente mi ha scritto a proposito della partita con il Monza, no? Ho parlato semplicemente della squadra e questo ragazzo mi scrive e dice non hai detto niente di De Laurentiis, e io gli ho detto scusa, ma in che senso? È che di solito non gli risparmi le critiche. Io dico guarda, la critica, io a me non piace parlare a schiovere, come si dice a Napoli. Io
in passato quando andavo a forte di fronte alle notizie che le hai sempre dette, su questo ti dico
io sono un uomo libero, nel bene e nel male dico ciò che penso, e secondo me il presidente De Laurentiis, quando ha meritato le critiche, era necessario fargliele, e oggi è necessario fargli le critiche. Se merita l'applauso è doveroso farglielo, altrimenti si è in malafede e si è cattivi giornalisti.
Però
non cattivi come persone,
non devi fare più il cattivo, non ci scompari più dalla radio. Ciao.
Ma io sono sempre qua, io sono vivo e vegeto, ho aperto anche una mia radio, quindi sono felice felice di lavorare a Radio Marte ormai da un anno.
Io
quindi...
ti auguro tutte le migliori fortune della vita.
Troppo buono, troppo gentile, troppo buono, grazie davvero.
Lascio spazio agli altri.
Grazie,
dai,
buona serata. Ciao, ciao, ciao. Ciao pure a te, grazie di cuore, davvero. A me queste telefonate emozionano perché non sono come dire, preparate, non sono preventivate, e quindi quando accadono mi fanno molto contento. Ci abbiamo un altro amico, si chiama Dario. Ciao Dario, buonasera.
Ciao, buonasera a te. Senti, allora, non mi vorrei accodarmi anch'io alle discussioni fatte sul
proprio
allenatore.
Sì.
A questo punto, se vogliamo sognare, si parla tanto di Conte. A me più di Conte piacerebbe Simeone.
Il Ciolo, vedi.
Sì, perché uno che non è neanche troppo differente da Conte come tipologia di carattere e la grinta che trasmette alle sue squadre,
sì,
e sarebbe, secondo me, tra l'altro ha dichiarato che vorrebbe ritornare in Italia ad allenare in futuro.
Sì, e io penso che lui sogni una tra l'Inter e la Lazio, le squadre che ha allenato, in cui ha giocato, secondo me sogna una di queste due squadre.
Nel frattempo parlava ad esempio in maniera entusiastica della sua esperienza al Catania. Mi sono trovato benissimo, mi è piaciuto tantissimo stare a Catania e ho immaginato
ci può stare, magari sai, padre e figlio a Napoli insieme, pure non è male, non sarebbe male.
Sarebbe una bella suggestione.
Certo.
E poi c'è anche Klopp.
Sì,
che
anche
non so,
guarda.
Lui
ha detto una cosa qualche tempo fa in una conferenza stampa nella quale annunciava l'addio a Liverpool a fine stagione. Lui ha detto che non avrebbe allenato nessuna squadra l'anno prossimo. Adesso poi anche Spalletti l'aveva detto, mi prendo l'anno sabbatico e poi è andato in nazionale, a meno che Klopp non vada ad allenare una selezione nazionale tipo la Germania o qualcun altro. Allora sarebbe tutto diverso, però Klopp, dobbiamo attenerci a quello che ha detto un paio di mesi fa, cioè non allenerò l'anno prossimo alcun tipo di club, per cui se tanto mi dà tanto, lui ha detto mi voglio fermare un poco, quindi lo depenniamo, fermo restando che pure a me piacerebbe Klopp. Io l'ascoltatore di poco fa mi ha chiesto a te chi piacerebbe. Io il mio sogno si chiama Loco Bielsa, perché mi piace molto come filosofia che ha sempre sul pezzo, è uno che vuole sempre giocare a pallone, è uno che poi non guarda in faccia a nessuno, è uno che mi piace proprio concettualmente, proprio il suo modo di intendere il calcio, e quindi mi piacerebbe tanto. Poi magari non è neanche un allenatore che non so, di grido eccetera. Ti ricorderai che due anni fa doveva andare alla Lazio, tre anni fa, poi non si fece più niente. Mi avrebbe fatto piacere seguire il Loco Bielsa da giornalista, se fosse nel Napoli sarei felicissimo. Poi ci sono altri allenatori, non so, De Zerbi, ci sono bravi allenatori in giro. Ora poi, a proposito di allenatori grintosi, anche Mourinho, qualcuno diceva, leggevo qualche messaggio tempo fa, ma perché non prendere Mourinho? A proposito di grinta eccetera, io non lo prenderei mai, però ecco, Mourinho, Conte, il Ciolo hanno tutti e tre la stessa caratteristica, no? Che sono dei grandi motivatori, e poi sul mercato vogliono mettere mano.
Sì, però ultimamente Mourinho io lo vedo proprio come l'anticalcio, uno che non, veramente distrugge il gioco, non crea gioco, non mi piace neanche un po' ultimamente. Sicuramente ha tanto, dal punto di vista caratteriale può dare tantissimo, può far crescere l'entusiasmo, protegge la squadra, anche se con la Roma non lo ha fatto in verità. Con la Roma ha preso le distanze dai giocatori, è una cosa che io ho trovato anche un po' strana. Forse si è sentito tradito dai giocatori, però attaccare i giocatori in quel modo è una cosa proprio forse che solo Mourinho poteva fare.
Sì. Senti, ti faccio una domanda invece sul sette partite che restano. Ci credi al miracolo? Pensi che invece già l'Europa League sia quantomeno un paracadute? Dimmi un po' che ne pensi.
Questa è un'annata balorda. Come l'anno scorso, nonostante partissimo dall'idea che eravamo fortissimi, la squadra fortissima, però si è anche girato tutto bene. Quest'anno, oltre ad andare molto meno bene, si gira proprio male, quindi non credo al miracolo, perché cioè ipotizzo anche sette vittorie, ma le squadre davanti in questa annata non faranno passi falsi. Questo è la mia sensazione.
Non ho capito, le squadre davanti non faranno?
Non si arresteranno, non faranno passi falsi, quindi anche se riuscissimo a vincere le sette partite.
Beh, certo, se Napoli non vince tutte e sette, Atalanta, cioè Bologna, Fiorentina e Roma le perdono, non ne vincono sette.
No, è chiaro, per gli scontri diretti sì, però intendo dire che per la tipologia di annata che abbiamo vissuto, non mi stupirei se, nonostante una cavalcata quasi trionfale nell'ultimo periodo, non riuscissimo comunque ad entrare.
Ma non sarei sorpreso.
Certo, sarebbe un bel problema.
Sono d'accordo.
Anche se Conte il primo anno con le squadre senza
coppe, dici tu, si concentra sul campionato. Eh beh, certo, settimana tipo, si allena solo per tutta la settimana, eccetera. Io però, sai una cosa, onestamente, nel momento in cui tu fai l'Europa, fai l'Europa da 13 anni, 12 anni, adesso non ricordo, ormai ho perso il conto di quanti anni consecutivi l'Italia, il Napoli si sia qualificato alle coppe europee. 13 anni, io onestamente, la squadra che poi l'anno scorso ha vinto lo scudetto non può non qualificarsi a una coppa europea, e oltretutto secondo me con una rosa adeguata, perché non è più il Napoli, sai, di Sarri o di Mazzarri, che avevano 11, 12, 13 giocatori massimo e non di più, e quindi non, se faceva turnover era un disastro. E secondo me un Napoli con una rosa adeguata, che già c'è più o meno, no? Con l'individuazione di quelle pedine necessarie a rinforzare la squadra, sicuramente il centravanti, poi qualcun altro, il centrale difensivo, eccetera, secondo me potrebbe fare anche molto bene l'Europa, senza dimenticare l'obiettivo principale, che è il campionato. E l'Europa League secondo me potrebbe essere una grande vetrina per il Napoli, perché secondo me la potrebbe anche andare andare fino in fondo. Milan adesso tra un quarto d'ora di coppa, e c'è anche l'Atalanta ai quarti di finale, cioè ci sono tre squadre, e di cui due che potrebbero andare anche in semifinale di Europa League. Perché non può esserci il Napoli il prossimo anno?
Assolutamente sì. Ti faccio l'ultima domanda.
Vai.
Per te quanto è stato importante perdere Kim in quello che è stato poi l'evoluzione della stagione?
Allora, tanto, così come è stato tanto importante purtroppo perdere e non sostituire adeguatamente il Ciuchi Lozano, perché tutti dimenticano che la fascia destra con Lozano, l'attacco, l'ala destra con Politano Lozano, era quasi un hashtag, Politano Lozano, una cosa, cioè erano tutt'uno, quindi se usciva Politano entrava Lozano e viceversa, il risultato non cambiava, anzi ti davano, cioè il prodotto non cambiava, entrambi con le loro caratteristiche davano quella grande qualità alla squadra. Detto questo, però, secondo me il problema del Napoli quest'anno è stato più mentale che tecnico, perché Kim era fondamentale e Nathan si è dimostrato un acquisto sbagliato, mi sembra evidente.
Fino adesso sì, diciamo che
non ha mai giocato, poi si è fortunato, eccetera, però mi sembra un acquisto che sia stato quest'anno inutile, poi negli anni successivi potrà essere il più grande di tutti, però sostituire Kim, che è stato un fenomeno, con uno sconosciuto che veniva dal Brasile, onestamente è stato poi dimostrato che era un errore, è stato un errore. Però credo che il Napoli avesse più problemi mentali di ritrovare se stessi, la squadra, se stessa, che non un discorso tecnico. Poi non lo so, almeno la vedo così, perché vedi, il Napoli passeggiava in campo anche con l'Atalanta, ha passeggiato a Monza nel primo tempo, quante partite, in quante partite ha passeggiato il Napoli? Ha passeggiato a Torino 3-0, a Torino contro il Granata, ha passeggiato in casa col Frosinone, ha preso 4 gol dal Frosinone, ha perso punti con il Genoa, ha perso punti a Cagliari l'ultimo secondo, cioè partite
sì, sicuramente a livello mentale non c'erano proprio. Forse anche a livello fisico all'inizio, io mi chiedo se veramente la preparazione non abbia, diciamo, tolto le basi per cominciare anche con un certo entusiasmo, e quindi poi mettere in moto tutto questo meccanismo di tensioni, di difficoltà di recuperare, e quindi iniziare a non crederci.
Sì, sì, sì. Va bene, è stato un piacere chiacchierare con te.
È stato un grande piacere.
Ciao. Buona serata. Forza Napoli. Sono le 20:45, ci fermiamo un attimo alla pubblicità.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Allora, diamo una notizia. Intanto è finita 0-0 tra Viktoria Plzeň e Fiorentina, l'andata dei quarti di finale di Conference League. Intanto diamo anche una notizia che riguarda Jannik Sinner, che vola ai quarti di finale dell'ATP di Monte Carlo. Terzo Master 1000 della stagione, quindi sulla terra rossa del Principato di Monaco. Sinner ha vinto 6-4-6-2 contro Jan Lennard Struff, numero 25 ATP. Intanto anche Sonego è in campo contro Humbert nel primo set degli ottavi di finale. Torniamo al telefono, Gianni da Milano. Ciao Gianni.
Carissimo Francesco, buonasera.
Ciao, forza carissimo, Napoli sempre. Ben trovato. Sempre forza Napoli.
Sempre, sempre, sempre. Niente, Francesco, è bellissimo sentire tutti noi tifosi, ognuno c'ha il suo, come dire, allenatore di fiducia, sembra, no? Cioè, come vai dal salumiere a prendere il pane.
Eh beh, ma il bar dello sport è questo, no?
Ma no, no, ma io sono d'accordissimo. Infatti mi piace proprio per questo, perché siamo tanti tifosi, milioni e milioni, e avremmo milioni e milioni di allenatori. Perché ognuno vede il suo mondo da calcistico ed è bello proprio per questo, cioè ci mancherebbe dell'altro. Io proprio questo a te piace, perché non siamo tutti uguali e quindi ognuno dice la propria.
Ah, sicuramente.
Detto ciò, mi è piaciuto l'ultima, diciamo così, chiosa che hai fatto per quanto riguarda il Napoli. Cioè il Napoli ha passeggiato, fino ad oggi ha passeggiato. Io ti ho fatto un messaggio l'altra settimana, due giorni fa, quando ti ho scritto che secondo me, se non avessimo fatto quei 3 euro gol, noi stavamo ancora lì a piangere l'1-0 contro il Monza, perché
effettivamente però non lo possiamo però su questo, come ti dicevo, il Napoli aveva nelle altre partite non aveva fatto manco un tiro da fuori area.
No, no, ma difatti il vantaggio è che abbiamo tirato finalmente in porta, come ti ho detto. Mai come quest'anno finalmente abbiamo detto, ma forse se tiriamo riusciamo ancora a segnare. Effettivamente è stato così. Perché se poi vogliamo vedere che noi abbiamo uno dei più forti colpitori di testa, che è Osimhen, e gli è arrivato in tutto questo tempo un solo cross della miseria fatto l'altro giorno contro il Monza, e questo è arrivato in paradiso pur di prenderla e metterla dentro. Allora certo. Mi domando, e dico, ma tutti quei cross che faceva così belli il buon Di Lorenzo, dove sono andati a finire? Quei gol che faceva Di Lorenzo da 20 metri, che oggi nemmeno da 6 metri o da 3 metri riesce a metterli, dove sono andati a finire? Allora è un problema di testa, è un problema di squadra, è un problema di ingaggio, è un problema di presidente. Cioè,
è un problema, è un problema
ci sono
di tutto.
Problemi messi insieme che stanno facendo un problemone, ed è questa la cosa che mi fa arrabbiare. Vuoi che vogliamo dare la colpa al presidente? Diamo la colpa al presidente, però insieme al presidente c'è l'allenatore, c'è il giocatore.
Ma certo, ma sono tutti responsabili.
Ma c'è una condivisione delle responsabilità a 360 gradi di tutta la società calcio Napoli. E quindi la domanda che pongo e che mi pongo ultimamente è: ma chi sia e sia l'allenatore, cosa vogliamo fare per il prossimo anno? E lo dico anche con una certa dose, cioè vogliamo aspettare altri 20 anni, 10 anni? E Presidente, ricordiamoci che c'ha 74 anni, 1000 anni di salute, ci mancherebbe dell'altro. Però se aspettano altri 20 anni, cioè diventa un pochettino difficile vedersi uno scudetto, anche se io non so nemmeno se ci sarò tra 20 anni, perché ce ne ho 68, quindi figure. Cioè dico, quanto devo aspettare ancora? Allora devi metterti a tavolino, decide oggi, non domani, oggi, metti a tavolino e dici, allora io prendo questo, non mi interessa. C'è questo e questo, questi tre, chi è che può venire a Napoli? A chi fa piacere venire? A questo? Prendo questo. Amen.
Allora, questo il punto è
onestamente che devo prendere. Devo
il punto il punto è questo, tutto là starà tutto è tutto lì il discorso. Allora, se poi chi arriva arriva, se il presidente De Laurentiis il prossimo anno farà tesoro degli errori o orrori, se vogliamo, commessi quest'anno, allora capirà che ci vuole la separazione di competenze. Perché se io devo parlare
se io devo
fare una radio che parla di politica, io che mi occupo più che altro di sport, non è che possa essere quello che fa l'editoriale sulla politica in maniera perfetta. Per carità, lo posso fare, però non è il mio ramo, no? Io mi occupo più di sport.
Ma sono d'accordissimo.
Vogliamo parlare di musica, di libri, eccetera.
Però dici, fai l'editoriale sullo show, ma ti devi pagare parlare, faccio per ipotesi, del DEF, che uno non ha mai visto, che dici, ma che è il vostro DEF, tanto per dire, mi devo mettere via. Non è che uno si alza la mattina e dice, io so fare questo e questo. Ognuno c'ha una competenza, e secondo me la competenza è quella che serve a far crescere il mondo. Se tu c'hai 10 competenze fatte nel modo giusto, tu farai un grandissimo campionato, una grandissima, non diciamo il campionato, ma per carità, nessuno dice che Napoli deve vincere ogni anno il campionato. Non siamo come quegli altri del nord, che allora battono un diciamo così, qualcosa che si possono iscrivere anche senza soldi, che si possono iscrivere. Noi se avessimo 3 milioni di debiti, forse ci diranno, ah, ma voi non vi potete iscrivere perché avete 3 milioni di debiti, tanto per dire, mentre ci sono squadre con 250 milioni che stanno vincendo il campionato.
Va bene.
Detto ciò, noi vogliamo metterci a tavolino e cercare di vincere una partita, un campionato, fallo bello, oh, arrivi secondo come sei arrivato con Stati che abbiamo fatto dei campionati della Madonna, ok, però mi diverto, cioè io dico
va bene, ok Gianni, perfetto,
voglio essere competitivo, non voglio arrivare oggi che abbiamo fatto 40 partite e non so ancora che squadra c'ho, questa è,
sì,
la, questa
è
la motivazione.
Gianni, grazie mille come sempre.
Anche perché c'è gente che spende i soldi, va allo stadio,
certo, cioè, come no,
per noi
siamo fondi, d'accordo su
questo, perché è lontano come me, quindi
sicuramente
per chi la vive tutti i giorni proprio lì sul campo di battaglia,
è vero,
meglio un po' la libertà di oggi come oggi.
Ti saluto Gianni, ti devo salutare, Napoli, ti abbraccio, ciao. Forza Napoli, ciao. Vediamo se riusciamo ad avere qualche altro amico al telefono, 081 63 63 63. Tra poco ripartono anche le partite di Europa League, Milan-Roma 0-0, c'è 0-0, certo, sono le 20:55. Andiamo da Gabriele, ciao Gabriele.
Ciao Francesco, in zona Cesarini, perché so che state per chiudere. No, vabbè, voglio fare solo giusto un commento, magari capire, sapere la tua opinione, se la pensi come me o no. Per quanto riguarda Conte, ci sta parlando un giornalista, ma non mi ricordo il nome precisamente, ha detto che è quasi sicuro, che non so, si legge che è quasi sicuro Conte ha firmato per il Napoli, vabbè.
Ma
però
io finché non vedo non credo.
Fosse vera o non fosse vera, ma allora io, tralasciando che Conte lo adoro perché è un grande allenatore, ma secondo te il Napoli ha il budget per Conte anche se vende i grandi? Secondo te il Napoli può sopportare le pretese di un allenatore come Conte?
Stando a quelle che sono state le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis qualche tempo fa a proposito dei soldi, a proposito delle risorse, a proposito degli investimenti, i bilanci sempre attivi, no? Il Napoli quest'anno poi ha avuto un bilancio, chiuderà con un grande attivo, quindi voglio dire, i soldi ci sono, il monte ingaggio è stato abbassato eccetera, in più appunto sì c'è la cessione di Osimhen, 130 milioni, poi potrebbe andare via qualcun altro, ma in ogni caso il Napoli non ha bisogno di cedere troppi giocatori per fare il mercato. Se dovesse arrivare Conte, alla tua domanda bisognerà dare una risposta positiva, perché se arriva Conte non penso che Conte va a fare un mercato allo sparagno, per dirla proprio come direbbero a Bergamo, cioè, quindi sicuramente sarebbe un mercato adeguato a quelle che sono le aspettative dell'allenatore salentino. Poi è ovvio, magari lui sa bene che è caduta la linea. Ah, peccato. Comunque, dicevo, sarà poi è ovvio che magari non è il Tottenham, il Napoli, che può permettersi di spendere, espandere, eccetera. Però, secondo me, le idee potrebbero essere le stesse. Cioè, vale a dire, le due filosofie, quella di Conte e di De Laurentiis, potrebbero convergere. Utilizziamo sempre i condizionali, però immagino che se viene Conte è perché ha avuto delle garanzie, altrimenti che ve ne fa. Non so se abbiamo un altro amico al telefono, ancora no, 081 63 63 63, se c'è qualcuno che ci vuole ancora chiamare, ancora in tempo. A proposito di saluti, voglio salutare Cer Manu, un bacio gigante a tutte voi per il sostegno, l'affetto, l'amicizia. Abbiamo recuperato con Gabriele il collegamento, mi senti Gabriele?
Sì, no,
hai sentito quello che dicevo?
Sì, ho sentito, era caduta la linea. No,
okay.
Anzi, visto che hai nominato il Tottenham, perché è ex squadra di Conte, avevo letto su Calcio e Finanza che il Tottenham ha investito 1,5 miliardi per costruire uno stadio dove praticamente ogni anno fattura 400 milioni tra bar, cibi, concerti. Ma io ho letto su Calcio e Finanza sta cosa che, credimi, sono ogni partita incassa una roba come 7 milioni ogni partita, quindi tra campionato, Champions. Secondo te un progetto fatto bene, secondo te può portare a Napoli una situazione del genere?
cioè di stadio, di fatturazioni enormi.
Un stadio che ti dà la possibilità di incassare praticamente 7 milioni a partita e quindi di conseguenza tipo 200 milioni all'anno.
Guarda, solo, non so solo se è possibile. Io sarei felicissimo di poterlo raccontare questo.
Però è una cosa vera questa.
Ma è una cosa vera, è una cosa vera.
È una cosa vera, io non so numeri inventati, cioè,
ma lo so.
per non dire stupidaggini, oppure riabbassati i numeri, ma insomma, cioè, è un articolo su Calcio Finanza Mareale, cioè, non è una
sciocchezza. Ma non è questo il punto è che per quanto riguarda il Napoli è inverosimile in questo momento. Non abbiamo un centro sportivo di proprietà, figuriamoci uno stadio, quindi andiamo per gradi. Però è quella la speranza è che domani decida veramente di mettere mano a una costruzione di un progetto che secondo me non può prescindere, anche perché i calciatori parlano tra loro. Dice: dove vai ad allenarti? A Castel Volturno, in un posto lontano da Napoli, lontano dalla città, con tutto il rispetto per Castel Volturno città, mi riferisco alla zona lontana dal centro, ci vuole un'ora per arrivare a Castel Volturno, 40 minuti, chi vive a Napoli ci mette parecchio ad arrivare là, no? Insomma, poi esci, dove vai, non è che ti vai a fare un giro, insomma è uno stradone.
Per un fatto di ignoranza, ma il centro, parli di importanza di centro sportivo, c'è pure il Palermo per esempio, no? Ha inaugurato il nuovo centro sportivo, tutti quanti felicissimi perché sicuramente è una cosa importante per la società. Però perché tu mi hai detto come si fa a creare uno stadio importante se non hai un centro sportivo importante? Cioè, fondamentalmente il centro sportivo sì ti fa allenare, ma poi cosa ti porta,
ma tu cominci ad avere ma la Fiorentina ha fatto il Viola Park, ad avercelo il Viola Park, hanno uno stadio che è un quarto di quello del Napoli, come il Franchi, dove si vede peraltro malissimo la partita, però hanno un centro sportivo che noi ci sogniamo. Quindi cominciamo dalle cose piccole tra virgolette. Dotiamoci prima di una casa vera, importante, nostra, dove poter far stare i giocatori, potersi allenare mattina e pomeriggio, fare le doppie sedute, riuscire a fare lavorare la spugnizzeria, il settore giovanile, a crescere nel brand in questo senso, eccetera. E poi cominciamo successivamente alla costruzione, pensiamo allo stadio, eccetera. Ma cominciamo prima dal basso, cioè se io voglio andarmi a comprare una casa. Non è che compro prima, mi vado a pigliare prima l'attico. Se ho i soldi mi compro, faccio quello e quello. Se non ce li ho, mi comincio a prendermi prima una casa più carina, più piccolina, adatta a fare tutto, e poi piano piano cammin facendo la amplio, compro altre cose, vado a, insomma, per gradi. Altrimenti saremmo sempre a parlare di quello che vorremmo fare, ma mettiamo le cose concrete. Cominciamo a fare il settore giovanile, cominciamo a fare il centro sportivo, il settore giovanile,
sì, ovviamente.
E poi andiamo allo stadio.
Cioè, comunque il Napoli deve partire da queste basi per poi
dalle basi solide, piano piano. Ti devo salutare, però, Gabri.
Poi me ne vado. Poi
no, è tardi, devo chiudere.
Ok, vabbè. Aiutate il presidente, il comune aiuti il presidente a realizzare tutte queste piccole cose, perché sono importanti.
Ok, ciao Gabri, ciao, grazie, ciao. Grazie a tutti quanti voi, a Vincenzo Russo in regia. Noi, per quanto mi riguarda, ci ritroviamo la settimana prossima. Vi auguro buona serata e soprattutto forza Napoli. Ciao.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.